Questa è la registrazione su nastro numero 8505 C13 SO 63 SHSBC 265 ITT 1 ed è una traduzione in italiano della registrazione su nastro numero 6305 C16 SHSBC 265. Il titolo di questa conferenza è La traccia del tempo, serie delle conferenze dell'intera traccia numero 4. Questa conferenza è stata tenuta da Aaron Hubbard il 16 maggio 1963 agli studenti del corso speciale di istruzione di St. Hill. Copyright C 1963 e per la traduzione in italiano 1985 di Aaron Hubbard. I diritti di esecuzione sono riservati in tutto il mondo. Molto bene. E questo cos'è? 16 maggio? 16 maggio a D13, corso speciale di istruzione di St. Hill. Conferenza sul soggetto di quello che viene fuori. Beh, ho fatto un po' di esplorazione e ho cercato di tenermi un paio di centimetri davanti a voi, ed è un po' difficile, ma avete capito abbastanza bene la cosa. È molto comica, sapete. Qualche volta sviluppiamo qualcosa di grosso nella tecnologia o qualcosa del genere. E ci sono tutte le registrazioni dello sviluppo e così via, però non c'è un sommario. Io molto spesso non faccio un sommario. E poi quando è il momento di farlo, la cosa è superata, vedete? È sostituita nel corso degli sviluppi da un nuovo sviluppo. Vedete? E perciò, con la concentrazione del tempo di ricerca, economia del tempo di ricerca, se noi avessimo sia il tempo che le risorse di, non so, il dipartimento, quello che recupera i francobolli del Bureau delle imposte dirette del governo degli Stati Uniti, se noi avessimo quegli stanziamenti, vedete, magari saremmo in grado di fare qualcosa un pochettino più vasto, ma sta sempre a me fare questo sommario. Ed è stato con grande sorpresa che ho scoperto che non avevamo mai fatto un sommario su come si percorrono gli engram. Fra tutte le cose chiave in cui manca un sommario, abbiamo imparato delle cose tremende sugli engram, su come si percorrono, e durante un lungo periodo di tempo, e non ho mai fatto un sommario. E è stato molto interessante. Ieri sera, prima della seduta, stavo cercando di cominciare un bollettino che facesse un sommario di come si percorrono gli engram, e è stato molto interessante con quanta facilità si poteva fare questo sommario. E non c'è da meravigliarsi che voi siete un pochino confusi su come si percorrono gli engram, perché durante un periodo di molti anni la cosa è cambiata, ci sono stati molti tipi di modi di percorrere gli engram, si sono fatte molte cose su come si percorrono gli engram che poi in altri momenti sono state considerate non necessarie, vari meccanismi, vari miglioramenti sono andati, sono venuti, e in tutto questo esiste effettivamente un sistema molto semplice per percorrere gli engram. Non ci sono molte leggi su come si percorre un engram. Non vi darò questa conferenza sul soggetto di quanto è semplice percorrere un engram, perché il sommario della cosa è un'attività molto precisa. Seguirò la linea e vi darò vari termini, leggi e così via. E una delle cose che ho scoperto lì, che penso che troverete molto interessante, è che c'è un principio fondamentale dell'auditing che non abbiamo mai cambiato. E questo è che non si audisce mai con successo niente se non è la traccia del tempo. E non farete mai niente con successo. Non c'è niente da audire se non la traccia del tempo. E non c'è una grande chiave per la liberazione delle cose oltre alla traccia del tempo. Ed è una traccia del tempo. Probabilmente le persone pensano agli engram come qualcosa che è stipato nell'intelletto del PC, come legna da ardere, sapete, stipati lì. E poi da questa parte, in questo dipartimento, in questo casellario, c'è un sacco di roba qui. E ci sono dei cilindri rotondi o cose di questo genere, quelle lì sono le valenze. E giù in cantina, da qualche altra parte, abbiamo qualcos'altro stipato là. Macchinario e poi lock. Beh, i lock sono in un'altra divisione interamente separata. Non ha niente a che fare con nient'altro. I secondari, sono in legnaia, sapete. E ci sono dei pezzettini qua, dei pezzettini là. E non sono in relazione. Effettivamente, sono semplicemente dei fenomeni differenti della traccia del tempo. E nel cercare di fare un sommario della cosa, ho fatto quella piccola scoperta. Sembra essere terribilmente elementare, ma potrà aiutarvi per darvi un buon orientamento su quello che state facendo. È una traccia del tempo. È la registrazione continua del tempo dell'individuo, fin dal primo momento in cui ha cominciato a sperimentare le cose, direttamente fino ad ora, senza interruzioni. Un film a tre dimensioni con 52 percezioni. E ne succedono di cose a quella pellicola. Viene raggruppata, viene a non essere più disponibile per il PC. Non è più disponibile per il PC per varie ragioni. La sua incapacità a stare di fronte e il fatto che la traccia stessa possa venire raggruppata. Come, non so, prendete un contenitore con della pellicola cinematografica ed è tutta bella stesa e semplicemente la prendete, la pallottolate in grandi matasse e così via. Possono succedere varie cose a questa registrazione consecutiva di esperienza. Succedono varie cose e tutto ciò che l'auditing fa è di raddrizzarla e renderla disponibile e fare asis della cosa. Io penso che questo vi dia una visione più semplificata della cosa. Sono stato molto sorpreso, ero lì seduto. All'improvviso ho capito che avrei potuto dare una descrizione molto semplice di esattamente cos'è che stavamo udendo. Cos'erano tutte queste cose? Man mano che vi spostate su questa traccia, trovate un momento di dolore e incoscienza. Benissimo, è semplicemente un'altra registrazione. È consecutiva con il momento che viene dopo, che magari non è un momento di dolore e incoscienza. Le catene non esistono in settori e compartimenti separati. Sono semplicemente delle sezioni della pellicola che sono in relazione l'una con l'altra. E un tipo è colpito in testa da un martello, perciò ogni episodio in cui colpisce persone sulla testa con un martello, in cui viene colpito sulla testa con un martello, e il fatto di colpire qualcosa sulla testa con un martello ci dà una catena. E questa è una serie di esperienze che sono in relazione. E sono in relazione secondo l'associazione che l'individuo ne fa. E in effetti tendono a mettere la traccia del tempo in modo tale che siano una sull'altra. Per cui avete un intero gruppo, un raggruppatore qui. Perciò la traccia lì fa una specie di spira e avete il momento di base in cui l'individuo fu colpito sulla testa con un martello e avete il momento di base in cui l'individuo colpì qualcun altro sulla testa con un martello e poi avete i momenti in cui vide un martello, vedete, o ha pensato che qualcuno sarebbe stato colpito con un martello o qualcosa del genere. Queste cose costituiscono i lock e questi si mettono sopra questa cosa, vedete? Alla fine vi trovate davanti una matassa solida che sembra una massa nera lì ed eccola lì, è il PC naturalmente, quelle esperienze lì non sono a sua disposizione, perciò quando l'esperienza non è più a sua disposizione ha un valore di comando su di lui, egli non sa cos'è. E quando lui ci si avvicina, la cosa ha una tendenza ad operare a un livello di comando. E in altre parole, un martello gli sta dicendo cosa fare. E ci sono solamente due classi di cose coinvolte in questa traccia del tempo. Solamente due classi di cose. E una si potrebbe chiamarla le cose meccaniche. Vale a dire materia, energia, spazio e tempo, vedete? E le loro interrelazioni e così via, vedete? C'è la materia, l'energia, lo spazio e il tempo che sono la traccia del tempo, vedete? E poi c'è la significanza. Perciò la traccia del tempo fondamentalmente è composta di materia, energia, spazio, tempo e pensiero. E questo è tutto ciò di cui è composta la traccia del tempo. Ora, le persone che non possono stare di fronte a nessuna parte della loro traccia, e la ragione per cui i psicologi non possono neppure occuparsi di questa roba, assolutamente, non sto invalidando lo psicologo, noi lo addestreremmo, se ci riuscissimo, un giorno o l'altro dovremmo farlo, ma ha una brutta fama con noi. Non è che noi solamente abbiamo una brutta fama con lui, lui ha una brutta fama con noi, non riesce a imparare e fa delle variazioni pazzesche e così via. E abbiamo avuto degli psicologi molto sinceri che hanno studiato nelle accademie, voglio dire, non è semplicemente una roba così, E su uno di questi tipi che conosco negli Stati Uniti, non so, penso che sia rimasto 6 mesi a studiare e non abbia finito il corso di comunicazione, proprio così. Prima settimana era terribilmente interessato. E sono andato via e sono sicuro che gli abbia fatto del bene. Ma non siamo riusciti a fare di lui uno scientologo. E noi semplicemente ci siamo spolverati le mani, ci siamo dimenticati di lui. Troppo dura. Ci sono troppe brave persone in giro che si possono trasformare in scientologi, sapete? Si potrebbero addestrarle, come udire. Per cui non valeva veramente la pena di sudare 7 camicie per quella persona lì. Beh, questo effettivamente non dice che io abbia un rancore da parte mia, e se una cozzaglia di psicologi e così via volesse venire a fare il corso di addestramento, beh, li metterei su un corso di addestramento, ma mi assicurerei che fosse proporzionato con la nostra esperienza con gli psicologi, vale a dire un corso di 10 anni, qualcosa del genere. Non sbaglierei, e loro sarebbero contenti, e noi saremmo contenti, e tutti sarebbero contenti. Proprio audirei uno psichiatra, uno psicologo, è la stessa roba. Ma ricordate che questi tipi non hanno fatto scoperte sulla traccia del tempo, non hanno fatto scoperte su questa area particolare della vera trama e ordito di cui è composta la mente. Semplicemente questo non è successo perché questi tipi considerano che tutto quanto consiste solamente di pensiero. Vedete, la loro capacità di stare di fronte è scesa fino a un punto in cui pensano che il cervello contenga pensiero. E questo è abbastanza stupido. È come camminare per la strada e dire che per la strada non c'è nient'altro che opinioni. La strada è tutta piena di opinioni. E se voi semplicemente eliminaste tutte le opinioni da questa strada, sareste a posto. Mentre invece non è un'opinione che sta schiacciando la faccia del pisi, è il pugno di qualcuno. Beh, magari il pugno è stato portato, vedete, a quei tempi sulla traccia del tempo, perché qualcuno aveva un'opinione, ma il fatto è che non è un'opinione che sta schiacciando la faccia del pisi, è un pugno. La traccia del tempo, quindi, sto giusto cercando di farvi capire molto fortemente questo punto, perché vi incontrerete con questa cosa. Non è immaginaria. Non deve essere trattata come una cosa immaginaria. Non so, un mazzo di carte è immaginario. No, beh, cosa reale? Beh, cosa reale è qualcosa che ha massa, peso e così via. E la traccia del tempo ce l'ha. Quando voi cominciate a dire cos'è la realtà, state facendo semplicemente dei borbottii filosofici. Cos'è la realtà? O per l'amor di Dio, potreste mettervi su una lunga tonaca bianca e camminare in tutta la Grecia da un capo all'altro. E vi guadagnereste bene da vivere, quasi in qualunque secolo passato, se semplicemente continuaste a chiedere questa domanda in un tono un po' deliberativo, sapete? Cos'è la realtà? Sapete, se ci metteste abbastanza sentimentalismo, allora sì che l'accetterebbero. Beh, noi abbiamo un'idea piuttosto chiara di cos'è la realtà, ma la cosa non è che componga veramente una gran parte della nostra tecnologia, la descrizione della realtà. E noi abbiamo preso la scorciatoia e diciamo che la realtà è ciò che è, sapete, ciò che è. E così tagliamo corto di tutte queste idee. Beh, è perché si sta pensando che è, o è perché non si sta pensando che è, sapete? Semplicemente oltrepassiamo tutte queste cose. Tutto questo bidone dalla spazzatura pieno di ragioni per cui non bisogna guardare alla realtà. Semplicemente riconosciamo che si tratta di un non stare di fronte. Comunque, sia arrivata a essere quello che è. Vedete, semplicemente è, ed è un po' come togliere il pane di bocca ai filosofi. È una specie, un approccio diretto, no? Per dire, non si può guadagnarsi il pane quando si fa la filosofia, se si dice che la realtà è. Beh, dite voi, sì sì, ma chi è che l'ha fatto? Beh, questo non è rilevante. Vedete, il punto in cui noi siamo interessati immediatamente è dove siamo e cosa stiamo osservando, vedete? Quello lì è il punto principale. Ora, il punto secondario è da dove è venuta questa roba. E un punto terziario è cos'è che gli succederà. Ma questi non sono i punti principali. Il punto principale è che noi siamo qui e stiamo osservando questa cosa, vedete? Ed è ciò a cui siamo di fronte. E ciò che stiamo osservando. Da un punto di vista scientologico, tanto per tagliarla corta, la cosa è, semplicemente è. Non c'è alcuna discussione su se o meno il Pisi si sta immaginando di star osservando un muro di mattoni, o se sta osservando un muro di mattoni. Beh, è lì, vedete. Ora, da che cosa è stata prodotta? Beh, nell'universo fisico, un muro di mattoni è il prodotto di un muratore, di una fabbrica di mattoni, dell'economia della società. Risaliamo la cosa gradino per gradino. Di un deposito di argilla che fa parte del pianeta, che fu fatto e messo qui. E poi arriviamo a una divergenza di opinioni. È stato messo qui da un punto di vista religioso o dalla compagnia di costruzione galattica, vedete? Questo è il punto. Ma effettivamente tutta l'importanza che la cosa ha è che è qui. Beh, cos'è che l'ha messa qui? Bene, noi abbiamo un'altra peculiarità man mano che andiamo avanti. Ci sono alcune cose peculiari che fanno sì che uno scientologo sia uno scientologo, e voi appartenete a questa categoria. Voi probabilmente non state lì a pensarci tanto a queste cose, ma sapete che quello che è per quanto riguarda voi. E da dove è venuto? È una domanda leggermente differente. E sapete di non dover necessariamente seguire queste fantastiche ramificazioni, vedete? E fra noi, in un certo qual senso, siamo andati d'accordo sul fatto che non c'è niente di sacro. E con questo voglio dire che niente è a prova di indagine. Ora, questo è un punto di vista molto sano, amici miei, perché questo non fa QEA con la non disponibilità di sezioni della traccia del tempo, non vedete? Ora, quando le persone hanno detto, e beh, ci sono certe cose che è meglio non andare a osservare, costoro hanno semplicemente fatto QEA con la indisponibilità dell'esistenza o della isness, vedete? Semplicemente hanno fatto QEA con la cosa. Ora, riconoscendo tutte queste cose, noi vediamo quindi che la traccia del tempo non è stata scoperta, non è stata descritta, non fa parte assolutamente di nessuno degli studi moderni sulla mente, non fa parte assolutamente dei materiali della psichiatria e così via. Ora noi dobbiamo chiedere perché. Ed è perché quella cosa lì ha dei trucchi che la rendono non disponibile. E gli esseri che lavorano in questo campo non hanno una sufficiente capacità di stare di fronte, da guardare oltre questa indisponibilità. Potete capire che bisogna essere giusto un momentino più duri per essere degli scientologi. E questo è come stanno le cose. Questi tipi non sono stati duri abbastanza. Costoro pesero qualcosa, la traccia del tempo, che consiste di materia, energia, spazio, tempo e pensiero, e dissero che tutto quanto è pensiero. E questo naturalmente non spiega niente. Vedete, le persone pensano di star vivendo in una casa. E beh, il tipo che sta dicendo questo, queste persone pensano di star vivendo in una casa, perciò sono completamente matte, perché non c'è alcuna casa. E le persone fanno in giro, gli fanno toccare i muri, sapete, e gli dicono: ma guarda, qui c'è una casa, no? Non vedi? No, non c'è alcuna casa. Riconoscete che qui è il blocco totale per quanto riguarda questa linea di ricerca. Ora, qual è la ragione per questo? Beh, la traccia del tempo ha una gran quantità di trucchi con i quali si rende non disponibile. E il primo di questi trucchi è che nella mente non c'è nient'altro che pensiero. E riconoscete questo punto qua come un trucco per sbarrare la strada. Se nella mente non c'è nient'altro che pensiero, allora chiunque dica di stare osservando un muro di mattoni, nella sua mente naturalmente, non sta osservando un muro di mattoni. La cosa quindi deve essere immaginaria, per cui la persona sta vivendo nel campo delle illusioni o degli inganni, perciò deve essere leggermente matto. Ora, questa linea di pensiero produce molti stanziamenti, perché io penso che siano stati giusto stanziati 16 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con i quali erigere alcune stazioni sperimentali. E con questo, fra l'altro, intendo dire le sezioni di ricerca e di sviluppo. Questo significa che lì addestreranno un po' di inservienti. È questo che intendono dire, tutto lì. Ho letto gli statuti, fra l'altro, non sto tirando fuori una battuta, è quello che intendono con questa cosa qui. È tutto quanto su questa base. Beh, le persone insane devono essere matte perché dicono di vedere delle cose. Beh, questo naturalmente non fa altro che aumentare la pazzia. Perché allora la persona che dovrebbe trattare la pazzia dice: no, tu non stai vedendo queste cose. E perciò fa sì che la traccia sia meno disponibile. Perciò la direzione della sanità sta nella capacità, la capacità di stare di fronte alla traccia del tempo e all'ambiente del tempo presente. E per qualsiasi individuo, l'esistenza consiste del tempo presente dell'universo fisico. Il tempo presente dell'universo fisico e tutto ciò che ci si trova in questo esatto, preciso momento del tempo presente. E la traccia del tempo, che consiste di tutto ciò che è stato. E quella lì è la isness totale, per quanto riguarda questa cosa, chiamata realtà. Vedete? Ora voi potete speculare su ciò che la traccia del tempo è stata, basandovi sullo stato nel quale si trova ora. Ma quella lì in effetti non è una isness, vedete? In che condizioni si trova? Per di più, voi potete dare un'occhiata qui attorno. Andate in giro in Inghilterra e vedrete dei cumuli di terra, dei solchi sulla collina. Vedrete dei cumuli con del muschio, con della vegetazione e così via. Date un'occhiata un po' più da vicino e vedrete che si tratta di qualche vecchia fortificazione. Può essere un campo romano, un castello medioevale, che da lungo tempo è andato in polvere ed è finito in mano ai socialisti, vedete? Eccolo lì. Beh, è molto divertente, vedete, aggiungere un sacco di significanza a questa cosa, sapete, e dire cosa è stato, eh? Ma questa non è la sua business. Ora, va benissimo star lì, e in effetti è un gioco splendido, mettersi lì, osservare questo cumulo di pietre e dire cos'è che è stato? Io lo so, io ho fatto qualcosa veramente di molto erudito, meraviglioso. Sono rimasto assolutamente sorpreso dalla brillantezza con la quale sono riuscito a ricostruire, basandomi su un singolo mucchietto di pietre, la tremenda civiltà che si verificò prima, vedete, e il potere delle persone che la costruirono e così via. Mi ricordo una volta in particolare, fui così sopraffatto dalla mia brillantezza e dalla erudizione su questa direzione particolare che quasi non sentì l'agricoltore quando lui mi disse: beh sì, quello lì è il silo che abbiamo costruito l'anno scorso, è caduto. Ora, questa è una realtà ipotetica, vedete, è tremendamente soggetta a errori, ma non è illegale per quella ragione. Però riconoscete la sua isness, che è semplicemente una isness ipotetica. È la isness della isness ipotetica. Ora, ogni tanto sulla traccia avrete incontrato qualche tipo con il cappello a cilindro che diceva abracadabra, hocus pocus, se semplicemente guardi questa sfera ti leggerò il futuro. Beh, questo va bene, va molto bene, è un bel gioco. Probabilmente ci sono un sacco di complessità, ma è una cosa ipotetica. Tutti i futuri sono ipotetici. Beh, la parte strana della cosa è che se sono ipotetici abbastanza, si avverano. Mi ricordo con un po' di vergogna una volta in cui leggevo il futuro in un party a qualche persona. Io ho fatto molto spesso questo scherzo qui di leggere il futuro. È molto divertente, sapete, date un'occhiata ai facsimili di qualcuno, è divertente, no? E voi assumete un aspetto molto saggio e date un'occhiata ai facsimili e dite: ti vedo che vivi in una casa che si trova molto vicina a una ferrovia, vedi, e qui ci sono degli alberi molto alti, e sono alberi molto alti e sottili, e sono qui all'angolo della strada. Lasciami vedere adesso, lasciami vedere, non interrompermi. Il nome della casa è Maniero delle Acace. Sì, 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 ti vedo che vivi in questa casa. Ma è fantastico, ma è fantastico. Siamo appena andati a vedere questa casa oggi. In effetti, vogliamo comprarla? Naturalmente il tipo non aveva alcuna intenzione di comprarla, finché io non gli dissi che ci sarebbe vissuto, sapete? E come trucco, una volta in un party dissi a una coppia che li avevo visti entrambi a comportarsi in modo infedele e a separarsi, sapete? Proprio mentre leggevo le carte, e costoro entrambi obbedientemente lo fecero. Sentì molta vergogna di me stesso. Il futuro è sempre imponibile da un punto di vista di presenza e di autorità e così via. Prendete qualcuno come Toynbee, si riferisce a Harold Toynbee, uno storico inglese del nostro secolo. Lui può prevedere il futuro, dice lui. Sapete, lui ha qualche formula che nessun altro conosce, solamente lui, e può prevedere un certo futuro. Nel futuro. E con questo può dire che questo, che quello, quell'altra cosa succederanno. Naturalmente, lui effettivamente ha trovato un metodo di far sì che un postulato si avveri, vedete? Sta facendo avverare un postulato dicendo questo come saranno le cose perché posso leggere il futuro. Beh, semplicemente questo qua è un metodo per far sì che un postulato si avveri. Ma questo non sfugge al fatto che si tratti di una realtà ipotetica. Per cui se voi suddividete l'esistenza in isness ed isness potenziale, probabilmente potete suddividere questo potenziale in parecchie categorie e probabilmente potreste fare un grafico di tipo tedesco molto interessante di questa cosa qui, vedete, potreste estrapolare la cosa. Prima di finire avreste ricoperto un intero muro e potreste suddividere la cosa in numeri, tipi, categorie, sottoclassi e poi sottoclassi delle sottoclassi e poi sottoclassi delle sottoclassi delle sottoclassi delle sottoclassi. Ben presto nessuno saprebbe di cosa diavolo state parlando, per cui preferirei lasciare le cose come stanno. C'è la isness e c'è la isness ipotetica. Ora, la traccia del tempo. La traccia del tempo spesso dà alle persone la sensazione che il passato possa ritornare e pensano che se potessero andare indietro qualche ora, qualche anno, qualche millennio, giù per la traccia, una volta ancora si troveranno lì, in piedi alla battaglia di Bennington. Si riferisce a una battaglia combattuta a Bennington nel 1777, una vittoria dei ribelli americani contro i soldati inglesi, mentre qualcuno gli sta sparando una pallottola in testa o qualcosa del genere, vedete? E questo fa sì che si sentano molto nervosi sul fatto di ritornare indietro. Beh, io una volta vidi uno schieramento di giubbe rosse e uno schieramento di militi che erano lì, che si sparavano l'un l'altro e per circa, non so, per lo spazio di un minuto giù di lì, costoro erano totalmente in tre dimensioni, con una realtà molto più grande di quella che l'universo fisico aveva avuto per me recentemente. Vedete, voglio dire, era una roba solida. Era solida, sapete, e io mi aspettavo che questi tipi qua, non so, per un momento pensavo di essere ritornato giù sulla traccia del tempo, sulla traccia del tempo dell'universo fisico. Pensai di aver trovato tutto quanto lì ieri, vedete? Non avevo realizzato che io stavo scendendo sulla mia traccia del tempo, per l'amor di Dio. Potevo sentire l'odore della muffa sotto le loro parrucche. Una cosa meravigliosa. Ero lì pronto a buttarmi giù con la prossima scarica di fucileria. Probabilmente, se è lì in modo così solido, è perché non mi ero buttato giù alla prossima scarica di fucileria. Ma cosa successe? Semplicemente osservando la cosa, l'isness della cosa si rivelò essere quello che era, semplicemente l'isness della mia traccia del tempo. E in quel momento la cosa si rimise nella giusta prospettiva. Era una parte della mia traccia del tempo che era esageratamente solida e più reale, a causa della consapevolezza che si trovava in quel momento del tempo, vedete, più di altre cose. Ora, voi potreste fare il mock-up per voi stessi, del futuro e così via. Potreste fare un sacco di cose, ma di nuovo, ciò di cui state facendo il mock-up è ipotetico. Ora, c'è una classe in più a cui dovete dare un'occhiata, cioè ciò che viene creato. Ed è questa intera attività del creare che veramente tende a sconvolgere le persone, perché vedete, è metà reale e metà ipotetico. È il confine fra le due cose. Ora, la cosa quasi dipende dalla persona che dice di stare per creare qualcosa. Beh, se qualcuno mi dice che sta per costruire un edificio e questo tipo, come sua attività, costruisce gli edifici e così via, beh, allora la cosa è molto vicina alla realtà. La sua affermazione del fatto che sta per costruire un edificio è vicina alla realtà perché lui lo fa di mestiere, costruisce un edificio. In effetti, potete già vedere il primo muro, questo genere di cose. Questa è una buona realtà. E qualche tipo invece giù al manicomio, beh, dice che vuole piantare 10.000 ettari di foresta, vedete, beh, non si può neppure dire che sia una realtà ipotetica. E voi sapete benissimo che non si troverà neanche mai nelle condizioni di osservare un albero, senza parlare di una foresta. Per cui sapete che quella cosa non esisterà mai, non esisterà mai. E così questa faccenda della realtà ipotetica e della creazione si presenta lì. Ma ricordate che una creazione è semplicemente una realtà ipotetica, fino al momento in cui viene creata. E nel momento in cui viene creata, per qualsiasi periodo la cosa possa durare, essa è, vedete, è una isness. Qualsiasi cosa creata è una isness, nel periodo in cui dura. Ora, tutto questo è piuttosto puro e cristallino, che sia buono per le persone o cattivo per le persone, bello da fare, brutto da fare, qualsiasi altra cosa. Queste di nuovo sono delle idee, dei giudizi su ciò che è. Questa è l'opinione di ciò che è. Ma questo fa parte del pensiero della realtà. Ora, il pensiero non è separato dalla realtà. Il pensiero è solidamente intessuto nella realtà. Il pensiero fa parte della isness della realtà. Per esempio, la TV della BBC, qua giù, finalmente sta cominciando, in modo vago, a apprendere una lezione sui programmi televisivi. E costoro hanno condotto, penso fosse un test di 10 milioni di sterline, veramente delle spese notevoli per scoprire chi osservava la televisione, che programmi gli piacevano. Fecero delle spese notevoli, costruirono un piccolo studio e comprarono un apparecchio televisivo, penso che abbiano persino pagato per comprarlo, e assunsero dei bambini, acquistarono un po' di caramelle, un po' di giornaletti, qualche mobile, lo misero lì, e poi fecero dei buchi nel muro e cominciarono a trasmettere dei programmi registrati, vedete, così che i bambini potessero guardare i programmi o parlare l'un l'altro, o mangiare le caramelle o leggere i giornaletti. E notarono in modo molto accurato, penso che siano 2 o 3 mila sterline i soldi che ci sono voluti per la carta, per scrivere gli appunti e sulle reazioni dei bambini in vari punti dei programmi e così via. E così finalmente appresero. La lezione finale fu, e qui questo è il motivo per cui continueranno, hanno imparato qualcosa, appresero che ai bambini piccoli non piace osservare i programmi dei bambini grandi e che ai bambini grandi non piace osservare i programmi dei bambini piccoli. E io ho pensato che sia stata una scoperta molto brillante. E questo è il motivo per cui prendono il vostro programma favorito ogni sabato sera, vedete, e lo buttano via. E devono fare un bel po' di strada, un bel po' di strada. La polizia gioca questi scherzi tutto il tempo. Ogni tanto, a Washington, una volta a Washington stavano facendo il procedimento Union Station, questo procedimento oggettivo, dove si cammina in giro. E andavamo all'aeroporto e così via. E lo facevamo sugli aerei e questo genere di cose. L'abbiamo fatto per un po' di tempo. E scoprimmo alla fine di circa una settimana che l'FBI e la divisione dei narcotici e la divisione di indagini sul commercio interstatale e così via, tutti questi vari detective si erano messi nelle varie ali, dietro i sofà, dietro le sedie, dietro le colonne, squadroni di questi tipi, sapete, si erano dati da fare a dar la caccia a ogni scientologo col suo prechiaro e così via. E alla fine della settimana finalmente ne afferrarono uno. Avevano già deciso che non si trattava di una nuova linea aerea che stesse facendo contrabbando di droga. Non so come fecero determinare questo, ma forse perché videro che i ragazzi non avevano aeroplani in tasca o qualcosa del genere. Ma a loro non venne mai in mente di chiedere a qualcuno, questo è ciò che voglio farvi capire, vedete, non venne mai loro in mente di stabilire un isness sulla situazione o di chiedere a qualcuno, perché per una ragione o per l'altra non potevano vedere il pensiero nella isness, vedete? Per cui costoro sono veramente molto indietro, non riescono neppure a vedere il pensiero nella isness. Perciò non pensate che la cosa si riduca solamente al punto in cui le persone possono vedere solamente il pensiero nella isness, si può andare anche più in basso di così, dove le persone non possono neppure vedere il pensiero nella isness, vedete? E non possono neppure chiedere qual è il pensiero che c'è in quella isness. Ora, ci sono certe opinioni in giro nel mondo d'oggi, con le quali potremmo o meno andare d'accordo, ma capita che queste cose facciano parte della isness di questo mondo. Ora, il fatto che possano essere cambiate o no, questo non fa parte della isness. Ma questi pensieri sono lì. Ora, il fabbro che modella questa insegna con tutti i vari ricci e ornamenti e così via ha avuto un pensiero mentre stava modellando questa serie di ornamenti su questa insegna, vedete? Ha avuto un pensiero quando l'ha fatto. E voi ritornate indietro e date un'occhiata alla cosa e vi trovate effettivamente a osservare del ferro modellato nello spazio. State percependolo tramite una riflessione di energia, non vedete? E c'è un momento in cui vi trovate a osservarlo, vedete? E voi lo osservate per un certo periodo di tempo e tutta questa isness si mette assieme. E la maggior parte delle persone trascurano il fatto che questi riccioli sono dei riccioli. E in effetti sono un'espressione del pensiero che fa parte dell'universo fisico. Per cui c'è una grande quantità di pensiero intessuto nell'universo fisico che fa parte della sua isness. Vedete, non è obbligatorio che sia scritto, vai qui, vai là, questo è un orso. Ma certamente, o l'orso si sta rappresentando come orso, o qualcuno sta rappresentandolo come orso, ma si sta comunque esprimendo il pensiero di un orso. Vedete, sta usando materia, energia, spazio e tempo per esprimere il pensiero. Per cui quel pensiero è espresso dalla formazione di materia, energia, spazio e tempo. E se noi diamo un'occhiata a questa cosa, vediamo che il pensiero è una parte integrante di quasi tutta questa struttura di universo fisico. In una certa misura il pensiero è una parte dell'universo fisico ed è parte della sua isness. Per cui diciamo, quindi, che l'universo fisico consiste di materia, energia, spazio, tempo e pensiero. E la traccia del tempo consiste di materia, energia, spazio, tempo e pensiero. E proprio come classificazione, la più larga che si può fare, avete ora espresso l'affermazione più semplice che possa essere fatta per quanto riguarda la traccia del tempo o l'universo fisico. Questa è l'affermazione più semplice che possa essere fatta. Ora noi possiamo complicare la cosa, possiamo complicarla tremendamente. Possiamo prendere le isness ipotetiche, possiamo prendere i prima e i dopo, vedete. Possiamo prendere gli scopi, le utilità e l'estetica, fra tutte le altre cose. Veramente si diventa matti quando si entra nell'estetica, non vedete? Ma il demonio sussurrò, è arte, vedete? Quel demonio si trova sempre sulla spalla di ogni artista o di chiunque sia impegnato in un'azione artistica. E voi vedete la ragazzina che fa il suo ricamo, e sta dicendo, penso proprio che sia bello, è veramente bello, e lo farò così e così, e sarà bello. E poi si mette a guardarlo, sì, ma è una cosa artistica, sapete, è arte. Vedete il pianista al concerto, e si consuma le dita mentre sta suonando. E voi, molto spesso, sarete totalmente sorpresi subito dopo nello scoprire che lui non considera questo come arte. Potrebbe far meglio, o ha fatto meglio, o farà meglio. Ma in questo momento sta facendo meglio? Beh, scoprirete raramente che la persona stia facendo meglio in questo momento. Lui è sempre in qualche idea ipotetica. Beh, il grado nel quale un individuo si trova su un'idea ipotetica misura direttamente la sua capacità di stare di fronte. La quantità di istness ipotetica che viene aggiunta alla istness vera e propria misura direttamente l'abilità dell'individuo a stare di fronte. Ora, questa è un'affermazione molto complicata e complessa, perché è quasi troppo vasta per poterla abbracciare. Questo tipo va giù, dà un'occhiata a questo acquarello nella galleria d'arte, dà un'occhiata all'acquarello e dice: avrebbe dovuto. Beh, quella avrebbe dovuto è una misura della quantità di non stare di fronte che lui ha rispetto all'acquarello. Vedete, è molto interessante. Perciò entrate in questa area di critica e voi parlate delle persone e le considerate super critiche. Questo tipo qui ha un tratto altamente critico, sapete, è un pisi molto critico, termine molto comune fra gli auditor, pisi critico. Beh, questa è la misura nella quale egli si trova in una ipotesi e non nella isness. Questa è la misura in cui lui è critico, non sta di fronte nella misura in cui è critico. Ora, questa cosa, partendo da un fatto di essere un'affermazione molto esoterica, diventa uno strumento molto interessante nell'auditing. Se voi date un'occhiata alla cosa, semplicemente nella sua nudità, il PC fa... Beh, è ovvio che sta facendo la cosa in un modo un po' misemotivo. Ora lui dirà: suppongo che, vedete... E voi dite: ma cosa sta succedendo? Beh, mi sembra che avrebbe dovuto essere... Questo è piuttosto accettabile. Tutte queste cose sono molto accettabili, molto ordinarie nell'auditing. Ma mi sembra qui, non so, c'è una specie di naufragio lì. Penso che sia un naufragio. È molto ordinario che poi lui alla fine scopra che non si tratta di un aeroplano, quello che ha di fronte, ma di un edificio. Lui ha detto, vedete, vi ha dato una supposizione, non vi ha dato la isness della cosa. Bene, ora, la traccia del tempo si raddrizza e si cancella in proporzione diretta alla quantità di isness a cui il PC è stato di fronte. E questo è quanto sano e quanto capace qualcuno può diventare. La cosa viene misurata direttamente da questo, la quantità di isness a cui l'individuo è capace di stare di fronte. E lui se la passerà male quando si sposterà dalla isness all'ipotesi. Ora, in vista del fatto che la sua traccia del tempo è in condizioni terribili, ci sono due cose qui all'opera. Avete la sensazione di incompetenza propria del PC e avete il fatto che la traccia del tempo è irriconoscibile. E queste due cose entrano in combinazione e vi danno un bel pasticcio. Vedete, il PC è sicuro che se sta di fronte succederà qualcosa di orribile. È sicuro di questo, sapete? Per cui lui fa non so se voglio essere audito o no. Lo vedete? Nei PC è un punto estremo. Non vuole presentarsi per la sua seduta. Vedete, semplicemente questa è un'espressione del fatto che in quella misura è andato sulle supposizioni. Vedete, lui suppone che alla cosa non si possa stare di fronte. Lui suppone che l'auditor non sia capace di fare niente al riguardo. Lui suppone che l'auditor non sarà capace di risolvere la cosa. Suppone questo, suppone quello, vedete? Beh, mentre sta supponendo, non sta essendo di fronte. Beh, ora quello del Pisi, che viene giù sulla scala, e in un certo qual senso ha rinunciato all'idea di essere capace di stare di fronte, in qualche modo, per un lungo periodo di tempo. Per cui si può più o meno misurare la cosa e chiamarlo uno stato di morale, perché è piuttosto volubile, cambierà con grande rapidità. Lo stato di un thetan, vedete, effettivamente non è inchiodato meccanicamente da niente, è semplicemente dove lui è e cosa sta facendo, non vedete? Non è effettivamente inchiodato da un punto di vista meccanico da niente. Non è che lui sia stato reso meno thetan o più thetan, ma quando voi lo circondate in un modo così intimo quanto lo è la traccia del tempo, con una tremenda quantità di minaccia, cose a cui ipoteticamente non si può stare di fronte, quel thetan continuamente si trova a essere forzato ad avere uno stato di morale basso. Lui non pensa di poter fare niente, in effetti non può, fa parte della isness, della situazione. Vedete, lui sa che cosa succederà, lui è circondato di scatole a sorpresa, a un punto che, non so, ha toccato questa cosa una volta e questa l'ha steso lungo e tirato, ha toccato quell'altro, ha rovinato qualcosa, ha toccato qualcosa d'altro, gli è esploso in faccia. E la sua attenzione è ancora terribilmente fissata su qualcosa d'altro. E lui sa che non può togliere la propria attenzione da quella cosa lì. E poi sa anche che se non toglie la propria attenzione da quella cosa lì, finirà in pezzi, vedete? E poi si dimentica di avere la propria attenzione su quella cosa lì. Si trova in uno stato spaventoso. Ma voi sentite questo senso di degradazione a causa della sua capacità, vedete? Quello che lui sente che la cosa sia. Ma poi vi trovate ad osservare lo stato effettivo del Bank, che è orribile. Sembra quasi che una mandria di manager teatrali impazziti siano arrivati di corsa, abbiano afferrato tutte le pellicole cinematografiche che siano mai state proiettate, vedete, le hanno mescolate con un bastone, gli hanno dato fuoco, e il thetan è lì, in mezzo a tutta questa rovina, vedete, e non è rimasta neppure una fiamma in quella cosa lì, e si trova lì, in mezzo a questa rovina, e lui sa che se si muove o fa una scintilla, fa qualsiasi cosa, succederà qualcosa di orribile. Ed ogni pezzettino di questa cosa qui ha mantenuto in pieno il suo valore di comando su di lui. Semplicemente il fatto di essere lì in mezzo a tutto questo è abbastanza per deprimerlo. Però, allo stesso tempo, queste sono le uniche cianfrusaglie che gli sono rimaste. Hanno valore e tutta la sua conoscenza. Sono i suoi archivi. È come qualcuno che è dipeso totalmente dal dipartimento degli archivi e poi quel dipartimento è stato bombardato. Non può neanche scoprire il proprio nome, il proprio rango, il suo numero di matricola, non vedete? Senza quel dipartimento degli archivi. Beh, quella dipendenza è la ragione per cui la cosa si è verificata. Anche questo è incluso nel dipartimento degli archivi. Per cui non può neppure scoprire quello, vedete? È tutto lì. E lui si è venuto a trovare in uno stato terribile per quanto riguarda tutto questo. Quell'area lì è minata, salta per aria. Se lui ci mette un raggio, rimane lì bloccato. E si sente un po' strano perché c'è lì una mano che vagamente spunta fuori da sotto una piastra nera. E lui non sa di chi è quella mano lì. Non sa da dove viene. Non sa quando la cosa è successa. Ma sa benissimo che farà meglio a tenere gli occhi aperti. Abbiamo usato altri metodi. Altri metodi per indirizzarci a questo problema della traccia del tempo. Fra questi altri metodi c'era l'esteriorizzazione. Cerca di non essere a un metro dietro la tua testa. Non so quanti tassisti uscirono dalla loro testa. E i loro tassi salirono sui marciapiedi a New York quando fecero questo scherzo alla radio, sapete. Fu trasmesso alla radio ed ebbe un notevole successo. Cerca di non essere un metro dietro la tua testa alla radio. Tutto questo è molto buono. La parte strana della cosa è che il thetan è libero, Avrete delle fantastiche esperienze. Potete ottenere uno stato sintetico, uno stato temporaneo, momentaneo, di un Thetan che si avvicina al suo stato effettivo, se lui non avesse un bank, tramite l'esteriorizzazione. Io ho esteriorizzato le persone. Hanno perso la loro balbuzie, la loro lumbosi, tutto quanto. La sola persona con cui ebbe difficoltà, quando lo esteriorizzai, è che non curai la sua tosse. E poi scoprimmo che era lui a tossire. Lui non aveva un torace con cui tossire, ma eccolo là, a 15 o 20 metri dal corpo, che tossiva. Ma quello stato non dura. Non dura perché l'individuo si trova in uno stato di morale basso quando voi lo fate. E anche se lo allontanerete dal bank, semplicemente avete tolto qualcuno dall'ufficio di controllo centrale e avete fatto sì che lasci indietro tutti i suoi archivi. E lui in un certo qual senso pensa che questi archivi possano essere rimessi a posto. E lui in modo definito sa che lui deve metterli a posto per poter sapere le cose. E arriva solo fino a un certo punto. E poi fa un salto, si spaventa o succede qualcosa. E ritorna di scatto nella sua testa. Potete fare una cosa del genere a un individuo due o tre volte. E poi non verrà più fuori. Sarà molto sospettoso della cosa. Comunque si può fare in modo che tutti si esteriorizzano. Ma voi li avete esteriorizzati dal bank in una notevole misura, ma naturalmente il bank li segue. Potete esteriorizzare qualcuno da un corpo e poi esteriorizzarlo da un bank. Vedete, semplicemente gli dite di essere a un metro dietro alla massa con la quale è associato. Sii un metro dietro la tua testa. Benissimo, hai una massa nera. Molto bene, va bene, va bene. Sii un metro dietro la massa nera. E l'individuo avrà un assaggio. Di che cosa vuol dire? Quando non è spinto da tutte le parti, da queste masse nere, da queste cose, vedete. Ma è un assaggio momentaneo. Perché lui, a quel punto lì, toglie la propria attenzione da ciò su cui pensa di dover tenere la propria attenzione. E così lui crolla di nuovo nel bank, il bank crolla di nuovo nel corpo, e adesso dirà che non vuol più rifare l'esperienza. Effettivamente, ciò che la cosa fa è dire stimolare la morte. Questo è più o meno quello che lui fa alla morte, però quando muore porta con sé il bank. Ora, le sole cose che un Thetan possiede sono quelle che ci sono nel suo bank. Lui veramente non possiede nient'altro al momento della sua morte su questo pianeta, a causa delle leggi dell'eredità e di altri meccanismi. In vari momenti sulla traccia, un Thetan ha tentato in modo molto duro di mettere a posto queste cose. Quando si moriva non si perdeva tutto, vedete. Ed è stato più spesso vero sulla traccia che non si perdeva tutto, di quanto non lo sia stato che si perdeva tutto. Ma perciò un Thetan effettivamente è condizionato in questo. E lui considera la cosa una privazione considerevole. Per cui sta molto molto attento a tenersi quel bank stretto stretto, perché è la sola cosa che possiede, che lui sa di potersi tenere. E tuttavia è in uno stato terribile e lui non lo vuole in quello stato lì. Veramente non gli è utile, ma lui spera che gli sarà utile e comunque non se ne può liberare.